Siamo qua. 50 anni di migrazione in Svizzera, 9 incontri, incontro 3. Frontalieri, il divieto del burka, il caso del Ticino. Oggi ci rivolgiamo al Ticino, un cantone particolare per molti aspetti, cantone di frontiera, cantone molto legato alla Lombardia, cantone che dipende di una grande quantità di lavoratrici e lavoratori frontalieri. Sono infatti circa 70.000 i frontalieri che vengono a lavorare in Ticino ogni giorno.
Un'iniziativa lanciata dal partito di destra UDC e sostenuta dalla Lega dei Ticinesi sotto lo slogan Prima i nostri, che prevede la cosiddetta precedenza indigena, ovvero la precedenza ai residenti nel Canton Ticino nell'assegnazione dei posti di lavoro. Un voto da risultati.
E questo comporta delle conseguenze politiche a volte complicate. Da una parte la popolazione trae vantaggio dalla forza lavoro frontaliera e dall'altro la situazione fomenta sentimenti xenofobi in buona parte della popolazione ticinese, provocando anche reazioni particolari. In questa edizione del podcast Siamo qua, facciamo un viaggio in Ticino per saperne di più. Con noi è Tiziana Mona, buongiorno.
Buongiorno.
Gabriella Gioria Tasvi, buongiorno.
Buongiorno.
E come esperto scientifico Oscar Mazzoleni.
Buongiorno.
Buongiorno. Cominciamo con qualche accenno di storia, con la S maiuscola, ma anche con una raccolta di storie e di esperienza sul tema. Tiziana Mona, lei è giornalista, ha lavorato per molti anni per la radio e la televisione svizzera, è stata la prima donna a presentare un telegiornale in Europa, vive in Ticino, lo conosce benissimo. Mi dica, secondo lei, qual è la circostanza che rende il Ticino speciale?
Allora, direi il Ticino speciale, non so cosa rende o cosa fa un'identità del Ticino, no? Penso adesso, senza voler fare una lunghissima storia, comunque il Ticino è nato all'inizio dell'Ottocento per imposizione, cioè l'ha deciso Napoleone, quindi non era neanche una volontà che emanava dalla regione stessa. E poi è andato avanti per, e io direi anche finora, a mantenere comunque una struttura che nei quali un'unità cantonale è abbastanza latitante, non c'è ancora completamente. Ci sono ancora dei centri di potere che possono essere regionali e in fondo penso che non è molto positivo, ma che, e qui cito un'espressione che ha coniato Orazio Martinetti, giornalista e storico, che dice: la personalità della comunità Ticino è rimasta fragile e insicura, oscillante fra slanci velleitari e vecchi pianistei. La frontiera direi che non definisce il Ticino in maniera propositiva o attiva, lo definisce in maniera negativa, cioè ci differenziamo, ci stacchiamo dalla frontiera, vogliamo essere noi di qua in Ticino diversi di quelli di là.
Gabriella Gioria Tasvi lavora come responsabile sviluppo progetti presso l'organizzazione Fondazione Diritti Umani, è membro della Commissione Cantonale per l'Integrazione degli Stranieri e la fondazione per la quale lavora promuove la conoscenza e il rispetto dei diritti umani nella Svizzera italiana. Secondo lei, Gabriella, la tematica dei diritti umani come si lega alla questione dei frontalieri?
Allora, per i diritti umani lottare contro le discriminazioni è stata sempre un focus e da questo punto di vista noi crediamo che soprattutto dal punto di vista della comunicazione, che ahimè non si limita più ai discorsi da bar, bensì è una comunicazione che spesso e volentieri è anche istituzionale, questi discorsi di odio, queste discriminazioni sfociano spesso e volentieri anche in situazioni di discriminazioni vere e proprie. Ed è alquanto allarmante rendersene conto lavorando sul campo, perché noi come fondazione ci occupiamo anche dell'educazione ai diritti umani e spesso e volentieri mi è capitato anche di andare nelle scuole e confrontarmi con ragazzi e ragazze, per esempio delle scuole medie, vedere che anche nei loro discorsi, e spesso e volentieri questi discorsi fanno parte anche del loro linguaggio, e quindi io credo che sia fondamentale per riuscire in qualche modo a cercare di evitare dalle basi questa discriminazione, e cercare innanzitutto di cambiare in qualche senso, cercare di andare oltre questo linguaggio di odio che secondo me è molto presente. Ricordiamoci sempre, noi partiamo dalla base, e lo dice bene la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. E dopodiché c'è il divieto di discriminazione, e quindi anche in qualche modo far sì che un certo linguaggio faccia parte del nostro quotidiano è molto pericoloso.
Lugano, Svizzera, si avvicinano le elezioni e il tema dei frontalieri torna prepotentemente nella campagna elettorale, ancora una volta con l'UDC, uno dei maggiori partiti svizzeri, che punta il dito contro gli italiani che lavorano oltre confine. Nel novembre del 2010 aveva paragonato i frontalieri a topi di fogna che rubano il cibo agli svizzeri. Per le
Dunque, per approfondire il tema, forse ci aiuta andare indietro nella storia. Tiziana Mona, dall'alto della sua esperienza e dalla sua prospettiva, come è cambiato nel corso del tempo l'immagine del frontaliere in Ticino?
Allora, parto anche qui un po' da lontano, ma poi ci si ritrova subito ancora nel presente. Il Ticino è sempre stato un paese di migrazione di ticinesi che andavano all'estero. Il Ticino era un cantone povero e ci sono stati migliaia e migliaia di ticinesi che sono andati in Francia, a Londra, in Sud America, eccetera. Quindi c'è sempre stata una migrazione, ma questa non solo nell'Ottocento, anche fino alla metà direi la prima metà del Novecento. Poi c'era anche una migrazione interna, cioè c'erano i ticinesi che negli anni 20 e 30 andavano a lavorare nella Svizzera tedesca, perché qui si guadagnava meno. E lì una cosa curiosa era che mentre gli svizzeri, i ticinesi, andavano a lavorare nella Svizzera interna, in Ticino arrivavano quelli che allora, a quell'epoca, venivano chiamati regnaioli, perché venivano dal Regno d'Italia, che venivano in Ticino a fare i lavori meno pagati o pagati male. Ecco, questa costante del lavoro fatto dai regnaioli negli anni 20 e 30 e poi adesso dai frontalieri di essere pagati meno è una delle costanti incredibili e persistenti di questo fenomeno. Questo fenomeno del salario basso del frontaliero, del lavoratore che viene, in particolare parliamo dall'Italia, ha fra l'altro determinato tutto quello che possiamo dire è lo sviluppo economico o la forma economica del Ticino. Proprio questa possibilità di avere del lavoro mal pagato ha fatto sì, per esempio, che non si sia sviluppato veramente subito dopoguerra, soltanto parzialmente una forma di industrializzazione, e poi adesso negli ultimi anni la trasformazione nel terziario, ma fatto in maniera tale che sono in gran parte dei lavori sottopagati.
Ma a un certo punto comunque non solo forze politiche, ma anche semplici cittadini hanno ritenuto che i frontalieri costituiscono comunque un problema per il cantone.
A Ascoltate bene quello che ci dice questa persona. È una commerciante, il suo negozio si trova nel centro di Lugano.
In questo periodo gli svizzeri ce l'hanno un po' con noi italiani.
Ce l'hanno con i frontalieri, sì, perché rompono le balle. Non sono razziste, per carità. Non voglio neanche sembrarlo, però a un certo momento, un po' come dicono in dialetto qua, marica su, cioè mi rompe le palle.
In che cosa è visto questo problema? Perché sarebbero un problema?
C'è una delle forme, delle frasi, slogan anche, diciamo, è il frontaliero ruba il lavoro al ticinese. Ecco. Allora, se si guardano i dati statistici, praticamente questa affermazione non corrisponde assolutamente alla verità. C'è stato un aumento esponenziale dei frontalieri, adesso siamo arrivati a 68.000, 67.000, praticamente in questo periodo, adesso siamo in un periodo straordinario, eccetera, quindi ecco, però prima di essere nel periodo straordinario corona, praticamente il tasso di disoccupazione in Ticino è rimasto abbastanza costante. Quindi, cioè, l'affermazione che quelli vengono e rubano i posti ai ticinesi non regge, ecco. Questa è se guardiamo le statistiche. Poi invece c'è una percezione, perché ognuno poi ha il caso del nipote che ha studiato e che non trova il posto di lavoro e che quindi poi sa che in un posto più o meno analogo c'è un frontaliero o una frontaliera e quindi fa 1 + 1 = 2, quindi quello ha rubato il posto, ecco, al ticinese. C'è questa percezione che è presente e ovviamente fomentata, come dicevo, da tutta una linea politica, un discorso politico che va in questa direzione.
E c'è invece anche chi percepisce i frontalieri come un arricchimento culturale, sociale, un'opportunità che viene data al cantone?
Io penso, cioè, senz'altro, prima di tutto adesso dobbiamo constatare che, contrariamente a quello che accadeva, diciamo, fino a 40 anni fa, o anche prendiamo gli ultimi 20 anni, la figura professionale del frontaliero o della frontaliera è fondamentalmente cambiato. Adesso la stragrande maggioranza, credo attorno al 65-70%, lavorano nel terziario e sono chiaramente persone che hanno delle grandi competenze. E qui non vogliamo andare, cioè non vengono assunti solo perché vengono pagati meno, vengono assunti anche perché hanno delle grandi competenze. E qui, se mi permetti, vorrei fare un esempio che concerne la situazione attuale. Tutti ci siamo resi conto dell'importanza del personale nelle strutture sanitarie dei frontalieri. Se l'Italia avesse chiuso le frontiere verso la Svizzera al personale che lavora nelle nostre case per anziani e negli ospedali, non so proprio come avremmo potuto superare la crisi. Vi faccio e vi dico alcune cifre. Ci sono 4.200 più o meno, 4.200-4.500 persone frontalieri che lavorano nelle strutture sanitarie. La formazione di queste persone è stata fatta tutta in Italia. Il costo di una formazione per un infermiere si attesta sui 100-150.000 franchi, quella per un medico assistente attorno a 1.000.000 e quella di un medico attorno ai 2.000.000. Ecco, 4.500 fa più o meno un valore di formazione di circa 3 miliardi. 3 miliardi che la Svizzera, che il Ticino, non ha investito nella formazione di queste persone che lavorano qui da noi.
Nella storia, il Ticino e le valli del sud hanno sempre vissuto una migrazione che veniva dal sud, non c'è stata la migrazione vera e propria che veniva da nord, non sono stati gli svizzeri tedeschi che sono venuti a lavorare in Ticino. Qual è secondo lei l'apporto che queste persone hanno portato, non solo i frontalieri, ma proprio gli italiani che negli anni sono venuti ad abitare anche nel cantone?
Ma lì c'è stato il periodo che potremmo quasi definire glorioso in termini di integrazione. Sono per esempio gli operai che avevano lavorato nell'unico vero polo industriale ticinese, che era quello di Bodio, dove c'era tutta una cultura fatta dagli emigranti italiani in connubio con la popolazione locale, eccetera. Cioè, magnifica esperienza che, come sappiamo, è finita perché il polo industriale è stato smantellato. Poi abbiamo avuto anche il periodo, più o meno, anche se meno lungo e forse meno ampio, comunque anche con una vicinanza molto vissuta fra gli operai, era la galleria, i lavori per la galleria autostradale del San Gottardo, no? Esperimento, fenomeno invece che non si è assolutamente ripetuto con il traforo della NEAT, perché qui gli operai sono stati rinchiusi in un ghetto, non vedevano quasi la luce del giorno perché erano in galleria e non c'è stato assolutamente nessun contatto. Mentre invece, per esempio ad Airolo, ci sono ancora vecchi operai che sono rimasti da noi. Ecco, lì ci sono stati dei momenti in cui c'è stato veramente un'integrazione, mentre invece quando c'è stata la NEAT è stata una cosa assolutamente indecente, indegna. Cioè, parlando di diritti umani, stavi parlando di diritti, cioè lì gli operai che hanno lavorato sul traforo della NEAT sono stati trattati in maniera assolutamente non rispettosa dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani.
Io credo che fondamentalmente c'è anche un problema che ha a che fare molto con la percezione, no? Noi siamo in Ticino, un cantone che comunque anche a livello, diciamo, federale è il cantone meno pagato dalla Svizzera. Addirittura si parla di un divario che si avvicina addirittura a una mediana di 2.000 franchi, e non è poco mensilmente. Ed è paradossale come nel canton Ticino è il divario tra quanto guadagna un residente e quanto guadagna un frontaliere sia molto maggiore rispetto a quel divario che c'è nella Svizzera tedesca o nella Svizzera francese. È anche vero che poi, tutto sommato, alla fine siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Mi spiego meglio: tutta quella generazione di italiani che sono arrivati qua negli anni 60, negli anni 70, che poi appunto sono qua anche da tre generazioni, sono anche loro molto antifrontalieri, no? Hanno questo anticorpo da quello che arriva di fuori ed è paradossale, e questo lo si evince anche là dove si vanno per esempio a guardare queste grandi polemiche seguendo un po' i social. Capisci che spesso volentieri chi ce l'ha di più con i frontalieri paradossalmente sono anche le persone che precedentemente si sono naturalizzate svizzere ma comunque sono d'origine italiani, o che comunque sono italiani però sono residenti. È chiaro che c'è questa sorta di sentimento di disagio, perché alla fine, tutto sommato, io vivo qua, io guadagno qua, io spendo qua, e si sembra quasi ingiusto, no? Del fatto di avere delle persone che guadagnano qua ma non spendono qua, e quindi già lì c'è una prima, diciamo, nel linguaggio comune delle persone già si crea lì una difficoltà, una sorta di conflittualità che effettivamente è molto difficile da radicare. Io non mi scorderò mai una volta che sono andata a fare una sensibilizzazione sui percorsi migratori, e un ragazzo di 11 anni, parlando dei migranti che lui chiamava asilanti, mi diceva: ah, ma insomma loro non vanno bene perché sono quelli che rubano il lavoro. Io ho detto: scusa, ma i richiedenti d'asilo quando arrivano non possono lavorare? Ah, non è vero, non sono loro, sono i frontalieri. Cioè, un bambino che ha collegato questo episodio di rubare il lavoro partendo da un percorso di migrazione che iniziava in Eritrea. Per farvi capire quanto anche nel linguaggio odierno, quello di tutti i giorni, avercela con qualcuno è in qualche modo un toccasana, no? Dovremmo in qualche modo, dobbiamo scaricare su qualcun altro le nostre frustrazioni. In un periodo storico dove abbiamo un sistema economico che ancora oggi più che mai ci fa vedere veramente quali sono le disuguaglianze, quanto sia complesso riuscire a vivere in un sistema dove comunque le classi meno avvienti, quelle che sono più in difficoltà, sembra che non ce la fanno a varcare il lunario, è molto più facile prendersela con qualcuno che sta meglio di noi. Non ce la prendiamo con i poteri forti, non ce la prendiamo con le banche, non ce la prendiamo con i manager che guadagnano magari 100 volte più di noi, ce la prendiamo con il frontaliere che guadagna magari 2.000 franchi meno di noi, e ce la prendiamo magari con il richiedente d'asilo che magari neanche quelli le guadagna, perché se le va bene prende 3 franchi al giorno.
Lei prima nella sua affermazione ha detto loro guadagnano meno di noi, guadagnano meno dei residenti, ma secondo lei che cosa permette che vi sia questa realtà?
E qua vorrei aggiungere il secondo fattore che secondo me crea questa sorta di rifiuto. È anche vero che dal punto di vista proprio del lavoro, sappiamo che in Svizzera abbiamo poche categorie che sono coperte da contratto collettivo, ma là dove ci sono queste categorie, spesso e volentieri i lavoratori italiani che sono frontalieri non sono particolarmente attivi nella difesa dei propri diritti. Chiaramente loro non vogliono tanto integrarsi in quello che è, per esempio, parlo per esempio un esempio a caso, il settore della ristorazione, dove ci sono delle cifre di riferimento molto precise. Quando io finisco un rapporto di lavoro in quel settore e non mi sono stati pagati gli straordinari, non ho avuto diciamo le vacanze e ho addirittura percepito meno di quello che esige il contratto collettivo, io come lavoratore potrei andare dal mio sindacato e chiedere che mi venga data la differenza, e per legge il datore di lavoro è costretto a farlo. Spesso e volentieri però i frontalieri questo non lo fanno, e questo crea nel residente quella sensazione di dire loro lavorano solo per i soldi.
Lei prima ha fatto l'esempio delle persone che vengono pagate meno, magari ancora meno di quello che sarebbero i loro diritti, e che poi alla fine però non chiedono più diritti. Ma non è proprio la condizione di persone precarizzata, perché da frontaliere si è precarizzati, che impedisce alle persone, anche perché sono l'elemento più debole di una catena, sono quelli che per prima perderanno il posto di lavoro. Non è che anche per questo che loro non hanno la forza di chiedere e di imporsi nel chiedere i propri diritti?
Ma in sé il mercato del lavoro in Ticino è precarizzato a prescindere dalla condizione, dalla nazionalità, dalla residenza. Abbiamo un mercato del lavoro che è molto duro, c'è una situazione di dumping salariale che non possiamo continuare a negare. È anche vero che però per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, loro devono anche in qualche modo lottare con gli altri frontalieri come loro, che sono disposti giustamente ad essere mano d'opera. Il 25% della mano d'opera attiva nel mercato del lavoro è frontaliere, quindi a differenza degli altri settori della Svizzera, dove comunque e l'impatto viene percepito in un modo diverso, perché se andiamo a guardare anche la cifra delle proporzioni, nella regione dell'Emano sono quasi il 35% dei lavoratori frontalieri, nella Svizzera nord-occidentale sono più del 23%, in Ticino siamo al 21%, però su un cantone che ha meno di 400.000 abitanti la percezione è molto forte, e quindi da questo punto di vista il ticinese medio sente questa presenza come forte e come se ci fosse sempre una pressione, no? E poi è anche vero che è un altro fattore che secondo me non bisogna dimenticare, spesso e volentieri questa apertura a portare tantissime aziende italiane per incassare più tasse per tantissimi comuni fa sì che queste aziende italiane portano anche i propri lavoratori con uno stipendio che sicuramente è maggiore a quello italiano, però rimane comunque uno stipendio, un salario minore a quello che si percepisce in Svizzera, e anche lì c'è una responsabilità delle istituzioni.
Posso solo aggiungere una, perché proprio questa osservazione mi ha fatto pensare a quello che avevo detto, che negli anni 20 e 30 c'erano i ticinesi che andavano a lavorare nella Svizzera tedesca e quindi adesso ci ritroviamo praticamente con professioni diverse, impieghi diversi, quelli erano, però ci troviamo praticamente nella stessa situazione. Cioè abbiamo una struttura economica che si basa fondamentalmente sulla possibilità di avere lavoro sotto costo. Ecco. E questa è, penso, sia una tragedia per il Ticino, perché non è una prospettiva di vera crescita.
Il Il Ticino ha un problema, domenica ha deciso di adottare un'iniziativa, questo è quanto.
Mi perdoni, Marchesi, io rispetto le opinioni di tutti e la sua la rispetto, però l'idea di rappresentare i cittadini di altri paesi come dei topi è francamente inaccettabile, lo voglio dire proprio col cuore in mano. Perché...
Signora, se sì. vuole... Se vuole facciamo un dibattito sui topi mi va anche bene, ma mi sembra che oggi in gioco c'è molto di più, sia in Svizzera che anche in Italia. Possiamo andare avanti a parlare di
topi? Io sono d'accordo con lei, mi basterebbe che lei dicesse quel manifesto non mi piace, non è stato, è stata una pessima idea.
Torniamo a parlare di diritti umani, i diritti umani e i frontalieri. Quando lei parla con i frontalieri, quali sono i diritti che loro dovrebbero poter avere, godere anche qui in Svizzera?
Dicevamo prima, ci vuole una responsabilità da parte delle istituzioni, dei datori di lavoro, spesso volentieri, però è chiaro che sicuramente da parte di chi fa il frontaliere c'è un disagio, ci sono stati anche degli episodi che sono anche stati veicolati dai social, dei media, dove solo il fatto che un frontaliere facesse un video per lamentarsi, per esempio, di una multa ingiusta, ha significato per una persona di perdere il posto di lavoro. È chiaro che è stata particolarmente colorita nel suo sfogo, ma penso che qualsiasi persona che si ritrova ad essere multata ingiustamente potrebbe arrivare ad avere uno sfogo. Non concepisco questa cultura di in qualche modo esteriorizzare attraverso i social tutto quello che ci capita, però in questo tipo di linguaggio, in questa piazza virtuale che sono i social media, è molto più facile in qualche modo sentirsi stigmatizzati. Ci sono tantissime situazioni di conflitto che sono per esempio venute fuori ogni qualvolta c'è un portale di notizie in Ticino che parla della cronaca e vai a vedere tutti i commenti e lì vedi anche come anche a livello di commenti su questa piazza virtuale comunque c'è un perenne scontro tra chi è residente e chi viene di fuori.
La crisi legata al coronavirus ha rafforzato, secondo voi, i sentimenti negativi nei confronti dei frontalieri?
No, ma è assolutamente corretto. Adesso credo che proprio nessuno osava dire no, non fateli venire. Ecco. Però appena adesso hanno riaperto un po' le frontiere, eccetera, ci sono già state le proteste perché ci sono di nuovo le colonne, eccetera. Ecco. Poi dopo, però... cioè perché poi dopo vabbè poi c'è questo vabbè mi allontano una, cioè non mi allontano un attimo ma parlavo abbastanza all'inizio dell'assenza di un progetto comune di una collaborazione della regione in Subrica che penso che sia veramente fondamentale. Adesso tutto si svolge a noi non vi rimandiamo i soldi delle rimesse che pagano gli i comuni limitrofi italiani chiedono invece che vengano rimborsati oppure adesso protestavano perché i frontalieri non potevano entrare in modo facilitato, cioè tutto si svolge su temi di perenne contrasto, mentre invece sarebbe auspicabile che visto qual è l'importanza comunque della mano d'opera frontaliera, perché siamo a 67.000 eccetera, anche con tutta la buona volontà e facendo lavorare tutti i ticinesi in qualsiasi lavoro che non vogliono fare o non sono competenti per fare, non riusciremo ad occupare questi posti di lavoro. Quindi rendiamoci conto che è un elemento importante. Quindi sarebbe veramente il momento di sviluppare una politica di collaborazione verso il sud.
È un voto che non avrà conseguenze immediate, ma che testimonia un disagio ed una paura diffusi. Il 58% dei ticinesi ha votato sì al referendum promosso dal partito della destra nazionalista e dalla Lega del Ticino, che chiede di inserire nella Costituzione cantonale la precedenza ai residenti nell'assegnazione dei posti di lavoro. Prima i nostri, quindi, rispetto ai frontalieri. Gli italiani sono 60.
Abbiamo visto che nel Canton Ticino ci sono molte polemiche di discorsi intorno ai frontalieri, grazie a Tiziana Mona e Gabriella Giuria Tasvil, ma andiamo avanti nell'analisi dei problemi strutturali con Oscar Mazzoleni. Oscar Mazzoleni, esperto di politica regionale, lavora come professore titolare all'Università di Losanna e tra l'altro responsabile dell'Osservatorio della vita politica bellinzona. Secondo lei, Oscar Mazzoleni, come definirebbe la situazione del Ticino da un punto di vista della politica regionale?
Io penso che il Ticino come relazioni, come identità, come storia sia per eccellenza un cantone bifronte, nel senso che non sarebbe concepibile fare una storia del Ticino senza pensare alle relazioni col Sud, con l'Italia, con la Lombardia, come non, evidentemente non si potrebbe fare una storia del Ticino dimenticando che è un cantone svizzero. Nelle relazioni politiche, istituzionali, economiche, sociali e culturali è fondamentale vedere sempre questa dialettica, doppia dialettica. Penso che il Ticino strutturalmente va anzitutto interpretato nella sua specificità rispetto agli altri cantoni, nel senso che non c'è solamente il fatto che è l'unico cantone di lingua italiana, interamente di lingua italiana, della Svizzera, quindi lingua di minoranza, è anche il cantone, l'unico cantone praticamente al sud delle Alpi, quindi che in qualche modo ha vissuto storicamente anche un problema grosso di accesso e di comunicazione. Oggi questi aspetti sembrano un po' relativizzati, però è storicamente molto importante questa separazione legata alla presenza del massiccio alpino. E poi, ed è stato detto in questa conversazione, sottolineata la fragilità dell'economia, che non è solo quella di oggi, ma storicamente una fragilità per il carattere tardivo e debole dell'industrializzazione nel Novecento, nella prima parte del Novecento. Ecco, quindi importante di considerare che in queste riflessioni c'è una lunga durata degli effetti di questa diciamo marginalità, di questa perifericità del cantone Ticino, che storicamente è stata in parte riassorbita, in parte neutralizzata, in parte recuperata quando ci furono evidentemente tutte le condizioni della crescita economica nel secondo dopoguerra. Questa crescita che in Ticino è stata eccezionale, ha fatto passare in pochi decenni il cantone da un cantone di sussistenza, di economia di sussistenza fondato sull'agricoltura a un'economia fondamentalmente del terziario. Ecco, questo è stato un cambiamento radicale. Non c'è solamente il frontalierato che ha contribuito a questo cambiamento, ma anche il fatto che dall'Italia sono arrivati capitali in fuga a partire dall'inizio degli anni 60 e che hanno contribuito alla creazione, allo sviluppo della terza piazza finanziaria della Svizzera. No, abbiamo da un lato un'economia che si è costruita attorno a salari bassi per molti settori, ma è anche stata per lungo tempo un centro finanziario svizzero, e non solo svizzero, che in qualche modo ha caratterizzato lo sviluppo economico del cantone. Ecco, quindi è importante dire che in questa fase di grandi crescita sono anche cresciute le aspettative. In qualche modo una generazione, due generazioni hanno vissuto la crescita economica pensando che in ogni caso il futuro sarebbe stato solo migliore per i propri figli. E poi all'inizio degli anni 90 tutto cambiò. È stato un cambiamento radicale, una svolta storica all'inizio degli anni 90, non è solo la fine, il crollo del muro di Berlino, l'accelerazione dei processi di integrazione europea, ma anche l'inizio di un periodo storico in cui il residente, lo svizzero, si ritrovò per la prima volta disoccupato. E quindi quello fu anche il momento in cui i movimenti di protesta anti-Europa, anti-Italia cominciarono a svilupparsi e in Ticino poi ebbero e hanno avuto questo successo negli ultimi 30 anni. Però è importante dire che c'è stata questa svolta, un Ticino che oggi vive dentro ancora questa fase, perché ci sono stati due importanti cambiamenti negli ultimi 30 anni da questo punto di vista. Io penso fondamentale metà degli anni 2000 l'implementazione della libera circolazione delle persone e dei capitali, che non solo hanno portato a molte imprese italiane a venire in Svizzera, ma hanno reso possibile l'accesso al mercato del lavoro a persone frontaliere che prima non avevano l'accesso a determinati settori. Penso in particolare alle banche, ad altri settori, alle assicurazioni, dove prima erano esclusi e dove prima c'era questo contingentamento. Ecco. È importante dire che questo fu un cambiamento molto importante, strutturalmente è stato un cambiamento e lo è, gli effetti li viviamo ancora oggi, l'aumento della competizione nel mercato del lavoro, anzitutto.
Ogni goccia che cade lontano rende il vostro prato meno verde. Investire nel giardino del vicino può essere pericoloso. Nutriamo il nostro territorio. Lavoriamo con imprese locali.
L'interdipendenza tra il Ticino e l'Italia, ne avevamo accennato anche prima, no? Che non c'è questa consapevolezza che magari se si lavorasse tutti insieme si può andare avanti. Consapevolezza che invece c'è per esempio nell'area del Bodensee, c'è nella Regio Basilensis. In queste due regioni del nord del paese si sono sviluppate delle collaborazioni sovraregionali, qui invece questa cosa con la Lombardia non sembra funzionare. Perché?
Allora, a metà degli anni 90 fu creata la Regio Insubrica, che è un'associazione di diritto privato che riunisce enti pubblici e privati del nord Italia, in particolare della Lombardia, ma anche del Piemonte e del Ticino. Questa organizzazione in realtà è rimasta, diciamo, ai suoi stadi iniziali, non si è mai veramente sviluppata. Contrariamente a quanto succede appunto in altre realtà della Svizzera, in particolare quelle da lei accennato, dove invece è stata una forte istituzionalizzazione delle relazioni, con una fortissima capacità di interazione anche delle associazioni, ma anche dei cantoni e dei funzionari messi in campo. C'è una collaborazione molto intensa da anni che ha permesso, nel momento in cui ad esempio dopo il 2008-2009 ci fu una crisi molto importante delle relazioni transfrontaliere, pensiamo alle pressioni sulla Svizzera, sulla piazza finanziaria, la pressione nel mercato del lavoro, queste organizzazioni transfrontaliere hanno fatto in qualche modo da cuscinetto, sono riuscite in qualche modo in altre parti della Svizzera a canalizzare e a trattare, tematizzare, risolvere i problemi che sulla frontiera si sono sviluppati. Mentre in Ticino questo non è avvenuto, perché l'associazione di diritto privato Regio Insubrica non è stato in grado di supportare questo tipo di problemi, non è riuscito in qualche modo a essere la piattaforma in grado di canalizzare e risolvere questi problemi. E quindi cosa è successo? Che in quella fase è scoppiato tutto nella sfera pubblica, è scoppiato tutto in termini di conflitti la Lombardia e il Ticino, tra i due paesi. Tutto questo dimostra quello che viviamo ancora oggi, stiamo parlando adesso di 2009, stiamo parlando di 10 anni, vediamo che siamo sempre dentro questa fase. Nel 2005 è stato approvato parzialmente un accordo che doveva regolare le relazioni tra gli stati riguardanti il tema del frontalierato e lo Stato italiano non ha firmato, la Svizzera non è riuscita a portare avanti questo accordo, anche perché gli interessi evidentemente interni all'Italia, interni alla Svizzera sono contrastanti. Sostanzialmente noi siamo in un limbo nelle relazioni Italia-Svizzera per quanto riguarda lo statuto dei frontalieri. Quindi noi siamo effettivamente, dal punto di vista dello sviluppo della collaborazione transfrontaliera, con un ritardo di almeno 20 o 30 anni rispetto alle regioni più avanzate della Svizzera, che hanno risolto sono in grado di risolvere i problemi quando emergono, appunto, e che trattano, riguardano le relazioni trasfrontaliere.
Ma secondo lei come mai sono riusciti loro a risolvere il problema e qui non si riesce a risolvere questo problema?
Qui c'è una questione politica. Cioè riguarda gli attori politici, riguarda il fatto che a metà degli anni 90 se torniamo a quegli anni c'è il successo della Lega dei Ticinesi. Il successo della Lega dei Ticinesi è un successo che è legato anche alla costruzione di un muro simbolico nei confronti dell'Italia, all'inizio forse non subitissimo, no, questo non è accaduto, ma di fatto quando cominciò a essere tematizzato il rapporto con l'Europa, bisogna dire una cosa, che nel 92 quando si votò, non fu solo un problema di dire noi non vogliamo entrare nello spazio economico europeo, parlo del ticinese sostenitore della Lega, dell'UDC, noi difendiamo la neutralità, il federalismo, la sovranità della Svizzera. No, non era solo questo, era anche il tema: se noi aderiamo allo spazio economico europeo rischiamo di essere, come dire, inglobati in una grande Lombardia e non contiamo più come ticinesi. Attenzione, questo non era un tema che veniva dai leghisti o dall'UDC, ma veniva da frange dei partiti storici, come dei liberali, dei PPD, che temevano questo tipo di tendenza, tanto quanto evidentemente i nuovi partiti emergenti. Questo era un tema, cioè il problema del rapporto con l'Europa è sempre stato dall'inizio, parlo dagli partiti degli anni 90, è sempre stato un problema dei rapporti anche con l'Italia.
Tassare i frontalieri 1.100 franchi sulla testa di ogni lavoratore italiano in Svizzera, la nuova boutade, manco a dirlo, di Giuliano Nano Bignasca, leader della Lega dei Ticinesi, l'uomo che vorrebbe un muro tra Italia e Svizzera o in alternativa un allargamento dei confini elvetici alla fascia prealpina oppure ancora la chiusura delle dogane. Ieri la nuova proposta, una tassa ecologica l'ha definita, sfiorando l'insulto. I frontalieri rubano il lavoro e la tesi del Nano quindi vanno tassati.
Ripeto,
la globalizzazione in tutto questo, la paura della globalizzazione, che ruolo gioca?
Secondo me è il tema, no? È il metatema, perché se noi andiamo a leggere o interpretare il Ticino nelle votazioni federali, iniziative e referendum riguardante l'Europa, riguardante i richiedenti l'asilo, la legge sull'asilo, la legge sugli stranieri, i temi della naturalizzazione, l'iniziativa è stata fatta in Ticino sul Burka, ma anche sul tema dei minareti, voi sapete non ci sono molti minareti in Ticino, e quindi questo è interessante vedere come tutte queste votazioni che hanno a che fare con le relazioni col mondo esterno, il Ticino negli ultimi 20-30 anni è stato tra i cantoni più restii, più come dire, timorosi nei confronti di qualsiasi cambiamento che potesse portare a una maggiore integrazione col mondo esterno. E questo è, secondo me, una cartina di tornasole, il riflesso di un timore verso la globalizzazione intesa, perché la globalizzazione sono tanti fenomeni, è certamente una dimensione legata alla maggiore concorrenza nel mondo del lavoro, però c'è anche un aspetto, l'identità, in un cantone dove è ormai difficile identificare chi è il ticinese doc, no? Allora, se uno prende la statistica e dice ok, oggi in Ticino eravamo a quasi 70.000 frontalieri. Però non dimentichiamoci che i lavoratori indipendenti e distaccati sono altri 15 o 20, quindi in realtà sono molti di più. Poi però ci rendiamo conto che i residenti, ce ne sono 25%, sono stranieri. Quindi se noi sommiamo tutte queste, cioè ci rendiamo conto che la quota parte di cosiddetti stranieri senza nazionalità svizzera sono una parte molto consistente, molto più ampia di quello che le statistiche immediatamente dicono. E poi non dimentichiamo un'altra cosa, che se uno ha doppia nazionalità ed è svizzero, non rientra nella statistica degli stranieri, ma rientra solo nella statistica degli svizzeri. Ma allora rendiamoci conto che in Ticino ci sono 100.000 italiani iscritti al consolato italiano, e quindi scopriamo che una parte importante, significativa di svizzeri sono binazionali italiani, e quindi in realtà quello che noi vediamo, un Ticino, il Ticino pauroso, è fatto di, alla stragrande maggioranza, di stranieri e di italiani. Allora, o di persone che hanno le radici nell'Italia, biografiche, le radici biografiche con l'Italia. E quindi ci rendiamo conto che questo è più che un tema dell'identità, è un'identità che evidentemente è legata all'economia, cioè legata al fatto che essere qui in Ticino residenti si crede debba essere ricollegato e connesso necessariamente a un migliore benessere rispetto agli altri. E questo è la paura, è questa paura, questo timore di perdere questo benessere che spiega tanto del successo di questi partiti come la Lega, come l'UDC, ma spiega anche, come dire, il rapporto che esiste con la storia del Canton Ticino, che è un benessere, il benessere fragile conquistato nella seconda dopoguerra, ed è questo il benessere, il tema del benessere, per cui si può essere, come è stato detto, di italiani seconda e terza generazione e temere l'arrivo del frontaliere.
Lo studio sullo sviluppo economico del Canton Ticino in comparazione internazionale, nazionale e regionale dimostra che per il Ticino è stata una decennia importante sulla crescita importante. Infatti sullo PIL, il prodotto interno lordo, si vede che il Ticino ha cresciuto più che paesi come gli Stati Uniti o la Germania, non parliamo dell'Italia, con un quarto di un 25% su 10 anni.
Vediamo anche. Apriamo la discussione anche a Tiziana e Gabriela.
Appunto, cioè, c'è questa ambiguità, questa ambivalenza, questo vivere in maniera che ci fa pensare, ci fa sperare, ci aveva fatto sperare che perché sono residente, perché mio nonno, anche mio padre è arrivato qui, ha preso il famoso passaporto rosso, devo avere qualche privilegio in più. E quindi da questo è nato anche, cioè molto giusto la considerazione su... effettivamente si vota contro l'Europa, ma in fondo si vota contro la Lombardia, perché il resto dell'Europa potrebbe anche andarci bene, però invece questi qui no, quelli sono quelli che ci fanno un po' paura, ecco. Quindi questa dualità, questo essere anche italiani non viene mai messo in primo piano. Penso anche, per esempio, alla... Come? No, penso anche, che so io, alla ex consigliera nazionale che sappiamo benissimo, cioè praticamente di prima generazione svizzera. E però, addirittura, ecco, questo è un caso esemplare di italiani che poi sono diventati i grandi avversari di altri stranieri. E forse... c'è un elemento che mi sono chiesta, ma perché in fondo c'è questo bisogno, no, di così profilarsi, di affermarsi nei confronti degli italiani? E una ipotesi potrebbe essere che, detta in maniera molto breve, in fondo noi ticinesi soffriamo di un complesso di inferiorità nei confronti della Svizzera tedesca. Ci sentiamo, per le ragioni dette, cioè siamo stati anche considerati per tanti e tanti decenni il bambino disubbidiente cattivo. E però poi cosa facciamo? Cerchiamo di recuperare e ci creiamo un complesso di superiorità verso gli italiani.
Infatti quello che mi chiedevo è quanto quest'idea di non essere ascoltati da Berna ha portato a questo risentimento verso i lombardi?
Io penso che si potrebbero individuare moltissime prove tematiche che dimostrano quanto la relazione con Berna, difficile e complicata degli ultimi 30 anni, è strettamente legata sia alla relazione che il Ticino ha con la Lombardia, sia alla relazione che ha con l'Europa, con l'immagine di una certa Europa. E quindi si è creato un certo consenso piuttosto forte, per almeno fino alle elezioni di Cassis, in tutte le forze politiche ticinesi, sull'idea, sostanzialmente a partire dalla metà degli anni 90, che il Ticino è discriminato, e quindi è importante dire che c'è questo sentimento di essere discriminati, di essere diversi, di non essere trattati bene da Berna, è qualcosa che travalica in Ticino le divisioni politiche.
Ma di fatto è stato coniato anche il termine svizzeri di carta, no? Per parlare parlare delle seconde, le terze generazioni, e questo termine è stato anche utilizzato nei confronti di diversi politici. Ed effettivamente è vero, io poi da che sono d'origine migrante, in quanto sono 25 anni che abito in Ticino, mi è sempre un po' incuriosito, no? Questa chiusura che ha il Ticino nei confronti di quello che lo circonda, no? È come se in qualche modo Bellinzona, in quanto ex fortezza, le montagne fossero un po' un elemento di separazione, ma è soprattutto, secondo me, un volere difendere dei privilegi, no? In una situazione dove comunque siamo, diciamo, i figli di un Dio minore rispetto al resto della Svizzera, e quindi credo che là dove riusciremo come cantone ad andare oltre, no, queste stampelle che ci portiamo in giro, probabilmente riusciremo a migliorare questi aspetti, no? Perché è molto paradossale questa cosa. Noi dicevamo prima, siamo sempre lo straniero di qualcun altro, giustamente è stato detto prima, noi ci sentiamo già discriminati, quindi il nostro anticorpo naturale è proprio quello di andare a cercare su chi sfogare, no? Questo senso probabilmente di inferiorità. Ed effettivamente è paradossale che comunque nel castigare gli altri, nel punire gli altri, da quella strada lì passi in qualche modo la nostra valutazione. Cioè, secondo me questo effettivamente è molto nocivo per la società intera, perché ci sarà sempre qualcuno che sarà peggio di noi.
In un contesto talmente complicato in cui non si guarda la Lombardia ma nemmeno a Berna, anzi ci si chiude da entrambe le parti, una fetta di popolazione che arriva tutti i giorni nel cantone per lavorare senza gli stessi diritti dei residenti, quanto conta? Quali sono le possibilità che ha di interagire e di pesare in questo cantone?
Penso Gabriella l'aveva già accennato prima. Praticamente sono, diciamo in maniera, sono dei senza diritti, in un certo senso. Quando è cominciata la pandemia e risultava questo bisogno del personale per le cure e gli ospedali, dicevo a un'amica, dicevo guarda, adesso sarebbe, dopo, quando tutto questo termina, si mettessero assieme 50.000 frontalieri e chiedessero tutti adesso veniamo di nuovo a lavorare, però vogliamo essere pagati come i ticinesi, sarebbe un'azione formidabile, solo che è un'azione assolutamente impensabile, perché sono tutti una somma di casi individuali, non entrano nel sindacato dove ci sono, perché poi comunque se loro protestano perdono il posto di lavoro e quindi ce n'è subito un altro. Forse, ecco, nell'ambito sanitario magari non sono così facilmente sostituibili, però praticamente non hanno assolutamente nessuna forza contrattuale.
Io credo che sia interessantissimo, lo dico un po' da deformazione professionale, no? Pensare un po' al preambolo della Costituzione svizzera, dove si parla di coesione, reciprocità, apertura al mondo. Io credo che è lì la chiave di lettura, la reciprocità è più che l'integrazione, la interazione. Sarebbe fondamentale far sì che questa cosiddetta regione in subrica abbia questo spirito, e spesso volentieri le persone di Como, di Varese, si sentono molto più vicine al Ticino che a Milano per una questione di distanze geografiche, ma credo che questa volontà di poter interagire dovrebbe essere appunto reciproca, e io credo che questa sia la chiave di lettura. Dicevo prima, qua c'è questa sensazione, ma vengono qua, lavorano, se ne vanno, vengono qua, guadagnano, spendono i soldi altrove, e manca una socializzazione da parte di questi due componenti che sono fondamentali, perché non possiamo farne a meno, ma credo che ci dovrebbe essere la reciprocità per far sì che anche da parte di chi vive qua vede anche questa fetta importante di popolazione che è fondamentale per la nostra economia come parte di qualcosa di unico, di tutto un insieme di persone che collaborando e cooperando potrebbero migliorare, perché no, anche le condizioni che dicevamo prima di un mercato del lavoro che continua un po' a trattarci male.
Ma potrei aggiungere una cosa, cioè dobbiamo renderci conto che la stragrande maggioranza delle persone che arrivano qui a lavorare e che arrivano sul posto di lavoro verso le 8 o le 8 e mezza, la maggioranza di queste persone sono partite probabilmente alle 5 del mattino da località della bassa Lombardia, eccetera, e poi quindi fanno lo stesso percorso alla sera, quindi praticamente sono persone che veramente vengono qui per lavorare e che, per i quali non c'è assolutamente, ma non c'è veramente il tempo fisico di fare qualcos'altro. Questo dobbiamo renderci conto.
Grazie mille a tutti, grazie Tiziana Mona, grazie Gabriela Gioria Tasfil, grazie Oscar Mazzoleni. Siamo qua, 50 anni di migrazione in Svizzera, 9 incontri, un podcast in occasione dei 50 anni della Commissione Federale della Migrazione. Da ascoltare su Spotify, iTunes e sul sito www.ekm-admin.ch. Una produzione di Podcast Lab a nome della Commissione Federale della Migrazione, al microfono Maria Roselli.